Buon pomeriggio. Oggi è domenica 18 giugno 2023 e quello che state ascoltando è un podcast diario, ossia la lista con aneddoti e riflessioni mie riguardanti le cose che ho visto, letto, fotografato, disegnato, videogiocato e via dicendo nell'ultimo periodo, che poi sarebbe sempre l'intervallo di tempo che passa rispetto al podcast diario passato. Per esempio, il podcast diario passato mi sembra che l'abbia fatto il 2 giugno all'inizio del mese. Allora, oggi parleremo velocemente del film Tommaso 2016, John Wick 4 del 2023, Millennium Actress, lungometraggio animato del 2001, il fumetto dell'Eternauta del 1957, il romanzo dell'Eternauta del 1963, la seconda volta film del 1995 e poi di Paranoia Agent, serie animata del 2004 e del libro Zill Grey, il metodo per eliminare subito il dolore. Ecco. Ho fatto subito la carrellata veloce di quello di cui parleremo. Allora, iniziamo. Come sempre, a me piace iniziare dalle cose che meno frega alle persone, all'ascoltatore. E generalmente sono delle cose che, diciamo, di cui parlo, che avrebbe senso, diciamo, da parte dello spettatore andarsi a vedere con gli occhi, come per esempio i disegni e le fotografie, direttamente su internet. Ecco perché è la parte che meno ha senso in un podcast. Comunque, allora, iniziamo con i disegni che ho fatto nell'ultimo periodo. È facilissimo perché non ho disegnato niente, quindi saltiamo. Parliamo dei videogiochi giocati nell'ultimo periodo. Qui ancora più facile, non ho giocato a nulla, quindi saltiamo e andiamo direttamente all'argomento fotografia. Allora, vi ricordo che se uno volesse, senza andare tanto alla ricerca su internet della roba che fotografo e a Instagram, potrebbe utilizzare, per vedersi le cose, tre dei miei account. O l'account chiocciolina mentre leggo, dove metto le foto della roba che sto leggendo o che ho finito a leggere, o a leggere da poco. In quel caso quindi troverete alcune foto degli ultimi libri appunto letti e mi sembra che uno di questi libri l'ho messo proprio ieri, se non ricordo male, che sarebbe il libro quello Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. E poi ci dovrebbe stare anche il libro la foto di Irene mentre ha in mano il Kobo su cui c'è il romanzo L'Eternauta. Quindi se vi volete vedere sti romanzi dal punto di vista fotografico, andate su chiocciolina mentre leggo su Instagram. Bene, per ciò che riguarda le foto di natura morta, l'account Instagram che uso è chiocciolina natura stramorta. In quest'ultimo periodo ho praticamente fotografato solo una volta e in maniera totalmente scazzata, senza un minimo di, di ispirazione, ho fotografato e poi sviluppato in due momenti diversi delle foto, due foto ai masters. Praticamente il concept della foto, delle due foto è identico, cioè praticamente c'era una specie di barattolo in cui ho messo un personaggio di masters, in una foto è Merman e in una foto è Stratos, e poi a fianco c'è una sorta di pannello di computer come se il personaggio venisse studiato da qualcuno. In una foto quel qualcuno è Trap Joe che si vede di spalle, mentre nella foto con Merman non c'è neanche diciamo, lo scienziato che lo sta studiando, perché in realtà non avrebbe avuto senso, dato che con la foto di Trap Joe nel barattolo c'è un buono, ossia Stratos, quindi il cattivo ha catturato il buono, il concetto, no? Il cattivo ha catturato il buono, lo ha imprigionato e lo sta studiando, sta facendo strani esperimenti su di lui. Nell'altra foto, siccome che nel barattolo ci ho messo un cattivo, non è che avrebbe avuto un senso che un buono sta studiando un cattivo, e quindi l'ho lasciato così. Si vede questo pannello di computer che l'ho fatto con un tricorder di Star Trek e basta. Ma alla fine il punto di forza di entrambe le foto non è il concetto in sé, non è diciamo, la composizione in sé, ma è il gioco di luci, perché il barattolo è trasparente, quindi l'ho riempito per metà con dei sassolini levigati e di conseguenza, con con due fonti di luci, posteriore e una anteriore, praticamente c'è un gioco di luci che quindi è tutto bello riflesso e colorato. Comunque è partito già da una mezza idea, quindi non è che c'era un'ispirazione di qualcosa di grandioso di sotto, quindi era giusto la voglia di fotografare. Mentre per ciò che riguarda il terzo account Instagram, che è quello che si chiama chiocciolina ritratti KJ, è dove metto le foto appunto dei ritratti, che ne faccio poche, e lì non ne metto neanche tutte tra l'altro, e ci ho aggiunto altre foto di rene. Adesso c'ho la possibilità di avere, come posso dire, un soggetto femminile tutto per me, e cioè, che quindi posso utilizzare senza troppi problemi per fare le foto, e quindi preferisco più concentrarmi su quello più che rielaborare, come facevo una volta, le foto degli altri. A volte capita lo stesso che lo faccio, però alla fine, dato che le foto mie ci impiego meno tempo, perché le scatto direttamente in un modo ottimale per poi ritoccarle, allora praticamente impiegando meno tempo sono maggiormente spinto a fare quelle. Poi è tutta un'altra sensazione di orgoglio, no? Portare a termine una foto che è la propria completamente al 100%, piuttosto che rielaborare la foto di un altro, anche se poi, nel senso che mi è stata data, non che me la vada a rubare su internet, eh? E vabbè, quindi per ciò che riguarda le foto, questo. Poi, siccome che non mi viene più in mente nulla da fotografare con i pupazzi dei Masters, devo inventarmi assolutamente qualcosa, perché ho scattato così tante foto di natura morta ai pupazzi, credo di essere arrivato sui 240 foto, così, che praticamente iniziano a sembrare tutte uguali. Quindi, a meno che uno ogni volta non si compri dei pupazzi nuovi, che però, diciamo, questa cosa non può andare all'infinito, dato che quelli più belli, diciamo, l'ho già comprati e conclusi già da più di un anno. Quindi, una volta che c'hai quei 7-8 fondamentali, poi quegli altri sono semplicemente un'aggiunta inutile. E quindi o uno aggiunge i personaggi, oppure deve cambiare proprio stile adottato. E quindi niente, mo vediamo se mi viene in mente qualcosa per il futuro, per aggiornare quel lato. Bene, per ciò che riguarda, diciamo, le foto fatte alle persone, proprio l'altro giorno ho scattato altre foto a Irene, però quando avrò tempo le svilupperò e le rielaborerò. E va bene, e quindi ho concluso l'argomento foto, disegni e videogiochi, perché i disegni e i videogiochi praticamente non ci sono stati. L'ultima volta ho anche parlato un po' di musica, ma devo dire che nelle ultime due settimane non ho ascoltato praticamente nulla mentre camminavo, perché mi sono accorto che utilizzando la cassa Bluetooth JBL, no, che io utilizzavo per ascoltare la musica mentre camminavo, perché odio mettermi le cuffie, dando cammino su una ciclopedonale dove ti incontri uno ogni 10 minuti, quindi non è che serve che la tua privacy con le cuffie, no? Quindi uno si sente, può sentirsi pure la musica direttamente dal telefono. E io utilizzo la cassa Bluetooth sia perché poi migliora gli alti e bassi, sia perché in questo modo ho in mano, non nello smartphone, che uno magari si inciampa e poi gli cade, si sfascia, ma ho in mano questa cassa JBL che è antiurto, poi sulla cassa stessa ci sono i tasti per abbassare, aumentare il volume, mettere pausa e via dicendo. Solo che mi sono accorto che ultimamente, ed è già un mese e una settimana, che mi fa male la mano sinistra, il polso sinistro, come stile artrosi, per farvi capire. E mi viene il dubbio che non sia proprio quell'abitudine che ho avuto nell'ultimo periodo di camminare ascoltando la musica con questa cassa. Uno dice, ma che cazzo, è impossibile. E invece c'è una certa possibilità, perché questa cassa è molto potente per ciò che riguarda i bassi, tanto che se uno la mette su un tavolo e fa partire una canzone, anche per esempio a medio volume, è una canzone, facciamo caso, con un ritmo particolare che ha dei bassi, la cassa proprio si vede che si muove, quindi quando si tiene in mano è come se uno avesse, tipo io faccio passeggiate da due ore e mezza, per 2 ore e mezza delle sollecitazioni, tipo delle vibrazioni, e mi è venuto il dubbio che possa essere quello a farmi provare quella sorta di dolore. Solo che la cosa strana è che io generalmente alterno la mano destra e la mano sinistra, mentre il dolore c'è solamente nella mano sinistra per ora. D'inverno questo non si verifica, perché io questa cassa d'inverno l'attacco alla borsa a tracolla, Quindi uno poi d'inverno ha un giubbetto, no? Che quindi ammortizza tra la parte esterna dove c'è la cassa e il corpo. Invece d'estate non la posso attaccare da nessuna parte perché se no mi sbatterebbe addosso. E se la tengo in mano c'è sto problema. Quindi mo me la devo studiare meglio la questione. E va bene. Adesso parliamo delle letture. A proposito, proprio ieri sono andato al mercatino dell'antiquariato. Non so se vi ricordate, ve ne parlavo praticamente più di un anno fa, anzi negli anni scorsi. Il mercatino dell'antiquariato è un mercatino che fanno ad Ascoli una volta al mese e nella precisione la fa alla terza domenica di ogni mese. Poi in realtà non solo sta in quella domenica mattina e pomeriggio, ma iniziano ad allestire le varie cose dal pomeriggio del giorno prima, quindi anche il sabato pomeriggio del giorno prima. Poi nell'ultimo anno, a causa del fatto che hanno chiuso la strada principale che utilizzavo io per raggiungere a piedi questo mercatino per un intero anno, io praticamente ho saltato, non ci sono andato più. E hanno riaperto la strada e quindi ieri diciamo mi era venuta voglia di andarci, ci sono andato, ci stavano varie bancarelle, me le sono viste tutte, quelle che soprattutto che riguardano i libri. Avevo adocchiato un paio di libri che mi sarei potuto comprare, però diciamo non sentivo il bisogno di spendere i soldi in quel modo. È sempre bello spendere i soldi per i libri, però quei due libri in particolar modo, uno ce l'ho già dentro al Kobo, quindi avevo proprio la sensazione di che sarebbe stato uno sfizio inutile, cioè comprassi un libro di carta quando già ce l'hai in digitale nel Kobo, che poi tra l'altro è un libro che leggerò a breve. E l'altro libro era un libro erotico che comunque è facilmente procurabile sempre sul Kobo, quindi diciamo uno doveva quasi proprio come posso dire, doveva quasi sforzarsi per poter spendere i soldi. Allora praticamente ho detto vabbè, significa che non c'è la necessità, e io alla fine praticamente non ho comprato niente. Vabbè, iniziamo con l'argomento libri. Allora togliamoci prima di tutto questo libro che c'ho qua, che non ho avuto neanche il tempo di segnarmelo sugli appunti, però ce l'ho proprio qua, quindi lo apro e ve lo dico direttamente. Questo libro si chiama Zil Grey, il metodo per eliminare subito il dolore, ed è di Hans Greising e Adriana Zillo, che sono i due autori, che poi dal cognome Zillo e Greising hanno creato il nome di questa sorta di metodo che si basa sul respiro e sull'assumere determinate posizioni, che è il metodo Zil Grey. Io ho la prima edizione del 1980 perché una ventina d'anni fa andai sulla soffitta e trovai questo libro, molto probabilmente comprato da mio padre, suppongo, e già una ventina d'anni fa me l'ero letto, me lo lessi. Poi l'ho riletto una decina d'anni fa e adesso ultimamente me lo sono riletto un'altra volta. Uno dice mamma mia, tre volte ti leggi un libro? Sì, perché questo non è un libro, non è né un romanzo né un libro di saggistica vero e proprio, ma è oltre i primi tre capitoli dove ti spiegano il metodo, è un insieme di esercizi fisici rappresentati con dei disegni dove i tizi ti insegnano ad assumere determinate pose e ad agire in un certo modo per alleviare, affievolire oppure totalmente eliminare certi tipi di dolori, quindi dolori di qualsiasi tipo che riguardano tutto il corpo, soprattutto sulla base delle ossa e dei muscoli, diciamo. Me lo sono riletto perché è sempre interessante. Praticamente, dicendolo in maniera sintetica, c'era questa donna che praticamente soffriva di diversi dolori in tutto il corpo, tipo cervicale, mal di schiena, mal di spalle, forme di artrosi, infatti, cioè, nonostante fosse giovane, mi sembra sui 45 anni, una cosa del genere. Questa andò da diversi terapisti, fisioterapisti, fece diverse cose, yoga, chiropratici, tutto quanto, anche in giro per il mondo, e si accorse che praticamente ogni volta che terminava la terapia, dopo qualche giorno già gli ritornavano i dolori. Un giorno, stando davanti allo specchio, si era accorta che, respirando in maniera profonda, si era accorta che la colonna vertebrale, respirando, ovviamente si flette, no? Va avanti, va indietro, si piega. E respirando in un certo modo, mentre assumeva determinate pose, posizioni, riusciva a provare la stessa sensazione di piacere, diciamo, di sollievo che gli dava, ad esempio, il fisioterapista. Quando invece con le mani gli andava proprio a toccare i muscoli e le ossa in un determinato punto. Allora, praticamente gli è venuta quest'idea: ma se la colonna vertebrale quindi si sposta semplicemente con respirando in maniera profonda e uno riesce da solo ad alleviare i dolori, praticamente, cazzo, è la soluzione per tutti, perché un conto se tu devi prendere appuntamento con uno, andarci, stare lì magari 1 ora o 2 ore, poi pagarlo, ritornare a casa e poi dopo qualche giorno ti ritornano i dolori e poi ci devi riandare un'altra volta per affievolirli. Se tu riesci a risolverti il problema a casa tua da solo nel momento in cui ti serve, il problema è risolto, perché ogni volta che senti che il dolore ritorna o diventa marcato, tu ti fermi quei 5-10 minuti e te lo risolvi da solo. E quindi parlò di questa idea, di questo concetto al suo, mi sembra, fisioterapista, il suo dottore, che era un tedesco. Quello in un primo momento l'ha trattata con sufficienza, tipo per prendere per in giro: sì, vabbè, una cosa, sì, c'ha ragione lei, ha ragione lei, si basta il respiro e si risolve il problema, sì. Poi però, quindi lei praticamente abbozzò, se ne ritornò a casa e diceva: vabbè, oh, io ci ho provato a parlarne con un medico. Dopo qualche mese fu il medico stesso a ricontattarla, che molto probabilmente, ripensandoci o sperimentando lui direttamente sui pazienti, si era accorta che l'intuizione di questa signora non era stupida come pensava lui. Si rimisero d'accordo e alla fine scrissero sto libro, fecero vari prove, esperimenti e tutto quanto, e alla fine scrissero sto libro e poi chissà quanti altri dopo. E quindi questo, allora, siccome che io stesso, quando lo lessi 20 anni fa, ma anche 10 anni fa, mi sono accorto che, stendendomi sul letto, quando per esempio avevo, per esempio, un po' di dolori alla pancia o mal di schiena o cose di questo tipo, stando steso semplicemente sul letto e respirando come dicevano questi, mi si affievoliva il dolore. E quindi l'ho sempre, diciamo, pubblicizzato bene sto libro. Poi io, l'altro giorno, mi sono accorto che lo vendono ancora su Amazon tipo a 10 euro, quindi pensavo che fosse una cosa tipo abbandonata, no? Un'idea abbandonata. Invece molto probabilmente la sperimentazione va avanti. E vabbè. Comunque, questo, quindi mi sono riletto questo libro e poi mi era venuta voglia di leggermi il romanzo dell'Eternauta, che si chiama proprio così, L'Eternauta trattino il romanzo del 1963, scritto dallo stesso autore che fece il fumetto originario, perché l'Eternauta è famoso in tutto il mondo per essere un fumetto. Allora io pensai che il romanzo non fosse altro che la versione in prosa scritto dallo stesso autore del fumetto. Siccome che il fumetto l'ho letto un paio di volte, l'ultima volta è stato più di 10 anni fa, mi era venuta voglia perché non mi ricordavo bene il finale, quindi di rileggermelo. Perché poi si circola la voce che Netflix abbia comprato i diritti e che molto probabilmente ci farà un telefilm, una serie sull'Eternauta. Allora ho detto: io mi voglio andarmi a rileggere il fumetto, però una volta scoperto il romanzo mi leggo il romanzo, allora, perché mi gusta più leggere i libri piuttosto che i fumetti ultimamente. Però che è successo? Mentre sono andato a leggermi la prefazione di questo romanzo, ho scoperto che in realtà questo non è la messa in prosa di quel fumetto, ma è una sorta di seguito di quel fumetto. Poi dopo ve lo spiego meglio. Quindi, poiché era il seguito, quindi praticamente i personaggi che compaiono in questo romanzo sono gli stessi del fumetto, quindi con la parte successiva, no? E io la parte principale non me la ricordavo bene, ho fatto un passo indietro e mi sono andato prima a leggermi il fumetto, il primo ciclo, in una edizione di lusso mi sembra del 2011. E poi mi sono letto il romanzo. Quindi, per chi non sapesse nulla di questi, ve lo spiego subito. L'Eternauta è un fumetto riconosciuto a livello mondiale come uno dei fumetti di fantascienza più belli, tra i più belli. Ed è un fumetto scritto a puntate su una rivista che praticamente è del 1957. Gli autori sono Hector Oosterheld, è proprio lo sceneggiatore, è proprio quello che ha ideato tutto quanto, mentre il disegnatore è Francisco Solano Lopez. Entrambi sono argentini e il fumetto non è uscito direttamente in blocco monovolume, ma veniva pubblicato in capitoli su una rivista Lancio Story in Argentina, che poi uscì in Italia nel 1977. E poi, quando uscì in Italia, non era neanche una versione 1-1 di quella argentina, ma vennero chiesti i permessi per avere il permesso di rimontare le vignette. Quindi, quando uscì in Italia nel 1977, la tavola non era però identica alla versione originale, ma aveva una forma, come sapete, da noi la forma è rettangolare, rettangolare in verticale, no? Invece la forma originale è più quasi un quadrato, è un rettangolo, però la base e l'altezza sono più simili rispetto alla versione italiana. Questo poi è diventato famoso non solo perché, vabbè, era bello, ma per gli aneddoti e le vicende che gli stanno dietro a questo fumetto. Prima di tutto, in Argentina ci fu la dittatura, un governo dittatoriale in cui praticamente fu proprio il periodo in cui venne coniato, mi sembra, il termine desaparecido, ossia praticamente quella pratica che utilizzarono questi dittatori, questo governo, poi non conosco bene la vicenda, comunque, che praticamente per non attirare l'attenzione delle varie nazioni mondiali su quello che stava accadendo lì, più di tanto, a chi si ribellava, praticamente li faceva sparire senza stare tanto a processare o fare arresti in piazza pubblica e via dicendo. Quindi i dissidenti di questo governo venivano fatti sparire dal giorno alla notte, anzi dalla notte al giorno. Tanto che in un documentario una volta vidi che c'era proprio la pratica per cui venivano rapiti, catturati, e poi alcuni addirittura portati con gli elicotteri sopra all'oceano, gli veniva squartato il ventre, tirato a fare un po' di budella e poi lasciati cadere dall'elicottero in modo tale che gli squali se li mangiassero, perché lo scopo era quello di far sparire le potenziali minacce da parte di chi voleva fare opposizione o comunque che si riuniva per ribellarsi a sto governo. Perché dico tutto questo? Perché purtroppo l'autore Hector Oosterheld fu uno di quelli che nel 1977 venne fatto sparire in questo modo, e negli anni precedenti gli vennero rapite e uccise le figlie, mi sembra tre, di cui due persino incinte. Quindi praticamente dietro a questo personaggio, e poi diciamo, è stato più fortunato il disegnatore perché se ne scappò, non mi ricordo, ma fuggì dall'America e fuggì dall'Argentina, non mi ricordo dove andò, non so se venne in Europa. E quindi la drammaticità dietro la storia proprio di questi autori, unita al fatto che la storia scritta quindi una ventina d'anni prima in questo fumetto ha delle analogie, grazie al fatto che ha delle analogie simboliche, allegoriche con le vicende che poi sono accadute effettivamente, come una sorta di presagio in Fausto, hanno ammantato tutto il fumetto, questo fumetto, di un certo tipo di fama, che unita alla qualità della storia, diciamo, soprattutto per l'epoca, ha fatto sì che divenne famoso a livello mondiale. Quindi, ricapitoliamo. Nel 1957 esce questo fumetto. Il fumetto ha una storia, dopo semmai ve la racconto, che vabbè, che piace alla gente. Poi purtroppo, vabbè, siccome veniva pubblicato in capitoli, evidentemente agli autori venne fatta fretta ad un certo punto di concludere, perché forse la rivista contenitore non stava in buone acque in quel periodo, e quindi si nota un abbassamento di qualità nella parte finale, dove l'autore, che non era molto bravo a chiudere le storie, praticamente si inventa un colpo di scena, diciamo, si inventa una scusa per completare la storia, che però non la ne abbassa un po' la qualità. Cioè, almeno a me la parte finale del fumetto non è che sia piaciuta, l'idea che gli è venuta a quello non è che mi sia piaciuta tantissimo. Dopo questo fumetto, circa 5 anni dopo, anzi 5-6 anni dopo, lo stesso autore ha scritto il libro di cui poi vi parlerò, quindi che L'Eternauta, il romanzo, che è il seguito diretto del fumetto. Poi mi sembra che, vediamo se me lo sono segnato, nel 69, quindi circa 12 anni prima il fumetto e praticamente 6 anni dopo il romanzo, lo stesso autore riprese in mano la storia, la riscrisse, fece tipo una sorta di remake, la sintetizzò, diciamo, la accorciò, e venne la medesima storia ripubblicata sotto forma di fumetto, però da un altro disegnatore. E questo, diciamo, c'è a chi gli è piaciuto di più, a chi gli è piaciuto di meno, perché quest'altro disegnatore sembra argentino, però purtroppo non mi sono segnato il nome, anche se sembra che c'ha un nome che sembra italiano, ma in realtà è argentino. Era un po' più come posso dire, aveva uno stile più astratto, più particolare. Mentre Francisco Solano Lopez era un buon disegnatore, che però era pratico nei disegni, quindi i disegni servivano per raccontare bene e senza problemi la storia scritta da Hector Osterheld. L'altro disegnatore che farà il remake si prende un po' di scena, quindi i suoi disegni e le sue tavole sono più, come posso dire, artistiche, più difficili da interpretare, ma più sceniche, come posso dire, più sceniche, più drammatiche. Però questo andrà a rendere la storia più complicata cioè, ci sono delle scene, delle vignette che sono più difficili da comprendere, sono meno chiare. E qui praticamente sono stati ancora più sfortunati, perché qui, mentre veniva pubblicato quest'altro remake, furono ancora prima costretti a chiudere il prima possibile perché stava fallendo la rivista contenitrice in cui praticamente compariva. Successivamente, nel 1976, uscì il vero seguito del fumetto, scritto sempre da lui e disegnato da quello originario, quindi da Francisco Solano Lopez. La qualità però, anche se comunque resta un buon fumetto, ci perde molto rispetto al primo Eternauta, perché si perdono degli spunti forti per cui alla gente piaceva e piace tuttora leggere l'Eternauta. Successivamente lo sceneggiatore, l'autore, l'ideatore morì perché fu ammazzato, come vi ho raccontato prima, e quindi tutti gli Eternauta successivi che sono usciti, i vari spin-off, vari finti seguiti, tutto quanto, non sono assolutamente, diventano dei normali fumetti di fantascienza, non sono più strettamente legati alla qualità, e non hanno assolutamente la qualità del primo, e quindi, diciamo, non c'ho nessuna voglia neanche di leggerli, neanche per curiosità. Adesso andiamo nella storia. Che cos'è l'Eternauta? Allora, l'Eternauta è un racconto di fantascienza che inizia praticamente con un sceneggiatore, un disegnatore, no, anzi è uno sceneggiatore che sta dentro casa sua, e a un certo punto gli appare appare davanti nell'ufficio, nella stanza, nello studio dove sta scrivendo, gli appare nella sedia davanti, proprio tipo ectoplasma, un uomo che gli dice di essere, vabbè, non spaventarsi, e che è chiamato con il termine Eternauta, e poi gli dice perché, gli racconta la sua storia, e quindi noi praticamente, mentre leggiamo l'Eternauta, leggiamo la storia dentro ad una storia. Quindi nel presente dell'Eternauta c'è questo uomo, lo sceneggiatore, che poi rappresenta l'autore stesso, che parla con questo Eternauta, e l'Eternauta gli racconta la sua storia, e quindi noi seguiamo la storia come se fosse tutto un flashback. Ed è la storia di sto Eternauta, che era un uomo normale, che praticamente ogni tanto di sera si riuniva con gli amici a casa sua, e mentre la moglie e la figlia stavano al piano di sotto, lui c'aveva una casa, mi sembra, a due piani, sopra, in soffitta, una cosa del genere, in mansarda, lui si riuniva con 3-4 amici suoi per giocare a carte. Questi amici suoi, mentre lui mi sembra che era un venditore di qualcosa, ma non mi ricordo, comunque per lavoro faceva il venditore, cioè aveva tipo un negozietto, i suoi amici invece erano un po' più acculturati di lui, uno era un professore di fisica che insegnava da qualche parte, l'altro pure era mezzo scienziato, e con questi erano proprio amici forti, e si divertivano a giocare a carte. In più lui, che aveva più spazio di loro, aveva dato loro la possibilità, in quella sorta di mansarda, di poter avere un proprio spazio per fare esperimenti o costruire roba, perché erano tipo degli inventori che avevano questo hobby. Un giorno, mentre giocavano a carte, si erano accorti che, senza nessun senso con il periodo meteo climatico, aveva iniziato a nevicare, e la neve era strana, era tipo fosforescente. Per fortuna per loro le finestre erano tutte chiuse, perché affacciandosi dalla finestra, cioè guardando attraverso i vetri della finestra, si erano accorti che dove cadeva sta neve, praticamente iniziava man mano a cadere ovunque, tutto ciò che era vivo moriva. Quindi l'erba moriva, gli animali morivano a contatto, le persone che camminavano in mezzo alla strada morivano nel giro di 1 o 2 secondi, eppure quelli che stavano dentro casa propria ma con le finestre aperte poi morivano. Loro, grazie, diciamo, al fatto che c'era uno scienziato, che c'era il professore di fisica, tutte queste cose, non capirono come fosse possibile. Loro all'inizio ipotizzarono che era una sorta di radioattività, neve radioattiva. Poi dopo avevano tutti gli strumenti per vedere, per esempio c'avevano il contatore Geiger, là, tutto quanto, e praticamente si sono accorti che non era manco quello, non riuscivano a capire il principio fisico per cui questa neve era tossica, ammazzava, non riusciva a capire il come, però si erano accorti del fatto, e quindi si resero subito conto che delle cose che sarebbero accadute nel giro di poco tempo, cioè che non è che potevano rimanere dentro a questa casa a vita, che prima o poi avrebbero avuto bisogno dei viveri, del fatto che dovevano chiedere aiuto, ma mi sembra la linea telefonica non funzionava, la radio non funzionava, non trasmetteva più, tutte queste cose, e che quindi era necessario prima inventarsi un modo per uscire fuori di casa, per procurarsi vari materiali, tra cui uno dei più intelligenti tra questi incominciò a ipotizzare anche che se il problema della neve radioattiva, di questa neve fosforescente, stava praticamente ovunque, e quindi praticamente se la popolazione terrestre fosse realmente, cioè, ridotta notevolmente di numero, perché presa alla sprovvista, quindi alla fine si sarebbe scatenata la solita faccenda che per il principio di sopravvivenza dell'uomo, l'uomo per sopravvivere a tutti i costi avrebbe assunto dei comportamenti pericolosi per l'uomo stesso. Quindi, come per esempio abbiamo visto un sacco di volte in una marea di fumetti successivi, telefilm e film inventati dopo, molto probabilmente ispirati pure all'Eternauta, cioè praticamente che quando si scatena la paura, oltre al problema che ha scatenato la paura, uno si deve praticamente difendere anche dagli altri uomini, o almeno la maggior parte di loro, che retrocedono mentalmente allo stato praticamente di animali, che pur di sopravvivere attaccherebbero chiunque. E quindi praticamente si era capito qual era il problema. dato che loro erano bravi, infatti la caratteristica per cui è bello l'Eternauta è che il protagonista, in realtà non si capisce bene chi è proprio il protagonista, perché sì, il protagonista è l'Eternauta, ma anche gli altri personaggi sono molto famosi, cioè famosi, molto importanti. Non dico alla pari di lui, però ad un buon livello. E la cosa bella è che, quindi, questo Eternauta non è il più forte, il più intelligente, il più calmo o il più coraggioso. È perché rappresenta proprio l'uomo medio, diciamo. L'uomo medio positivo, comunque. Cioè, nel senso, uno normale che cerca di sopravvivere, ma non ha tutte queste doti particolari. E la caratteristica è che, invece, è circondato da amici che invece, per esempio, ce l'hanno. Quindi successivamente, per esempio, incontrerà un ragazzo molto coraggioso, poi ce ne sta uno molto abile, poi ci sono i suoi amici scienziati e tutto quanto, a cui vengono in mente le idee che poi dopo lui segue, e via dicendo. Grazie alla presenza di questi, praticamente si costruiscono delle tute, in modo tale da poter uscire fuori dall'abitazione senza che questa neve possa toccarli, quindi ucciderli. Niente di particolare, perché poi si erano accorti che la neve, cioè era una vera e propria neve, cioè non è una cosa, non erano tipo batteri o cose, microorganismi o cose microscopiche, quindi che potevano essere inalate, per esempio. Quindi semplicemente un cappuccio con una sorta di filtro, qualcosa che impedisse alla neve di entrare dentro al cappuccio, era già più che sufficiente per sopravvivere. Quindi praticamente si costruivano questa specie di vestiti isolanti, tute, con dei cappucci, con una sorta di filtro, in modo tale che potevano respirare normalmente e uscire fuori casa. E poi parte tutta la storia, si scopre che in realtà la Terra è stata attaccata da degli alieni, quindi la neve era un'arma, quindi una situazione provocata dagli alieni per uccidere la maggior parte degli esseri umani, che poi questi alieni non sono neanche quelli con cui loro combatteranno direttamente, ma quegli alieni avranno soggiogato un'altra popolazione pure intelligente per poter utilizzare quella come comandante di un esercito di un'altra popolazione ancora più grezza, di forma come una sorta di insetti, per conquistare il pianeta Terra. E quindi praticamente non c'era il nemico unico, ma c'era il nemico, che non apparirà praticamente mai, almeno nel fumetto, quello che ho letto io, che a sua volta, ripeto, utilizzerà altre popolazioni che, a seconda del loro grado di intelligenza, creeranno un esercito organizzato in un certo modo. Quindi la popolazione più intelligente sarà quella che comanderà e che coordinerà tutto, mentre quella più bassa, a forma di insetti o anche ci sono tipo degli animali grossi stile elefanti, una cosa del genere, che praticamente verranno utilizzati per combattere, fino ad arrivare a un punto in cui gli umani catturati verranno resi schiavi, infatti verranno chiamati uomini robot, con un apparecchio che questi gli mettono dietro la testa. Quindi praticamente sono tipo morti che eseguono gli ordini dall'alto, e di conseguenza, siccome che non ne hanno iniziativa propria, diciamo non è che sono tanto bravi a sparare o a cose del genere, quindi diciamo che un essere umano normale, conscio di sé, riuscirebbe praticamente anche a mantenerne a bada una decina, però quelli sono molto di più e quindi ci sono vari tipi di problemi. Praticamente il racconto passa da una situazione di pericolo all'altro, quindi ti mantiene sempre in tensione, con sto protagonista circondato da questi amici che poi cambiano, muoiono, ne trovate, tutto quanto, con cui lo scopo è fondamentalmente sopravvivere. L'atmosfera, la sensazione che si prova leggendo il fumetto è quella praticamente di un problema quasi impossibile, quasi da risolvere, perché ti ritrovi attaccato da degli extraterrestri, degli alieni intelligentissimi e preparati proprio per attaccarti, e che a te ti hanno preso in contropiede, all'essere umano hanno preso in contropiede, e molte situazioni si risolveranno quasi a culo, molte altre si risolveranno con il ragionamento, ma più che altro il ragionamento del suo amico professore di fisica, oppure grazie all'azione coraggiosa di un altro, insomma. Quindi che è bello, probabilmente si legge perché si empatizza molto con il protagonista, perché non è l'He-Man della situazione, non è il Geggio della situazione, non è l'Indiana Jones, non è uno forte come primo, oppure i film alla di Tom Cruise ambientati nel futuro dove lui riesce a fare tutto. No, lui è molto realistico, le situazioni sono molto ragionate, sono ben ragionate, e quindi è piacevolissimo leggersi questo. Poi leggendolo quando si sa quello che è accaduto, che accadrà all'autore, quando si sa che 20 anni dopo ci sarà la dittatura e tutti quei morti, tutto quanto, e quindi leggendolo, osservando quelle similitudini tra questo racconto di fantascienza e quello che è accaduto veramente nella realtà, e quindi tutte le varie critiche sociali nascoste dentro la storia, praticamente lo si apprezza molto di più. Questo è il fumetto. Dopo il fumetto, ripeto, se a uno gli piacciono solamente i fumetti, dopo il fumetto si dovrebbe procurare il seguito del 76. Invece io ho letto il romanzo del 63. Nel romanzo, che comunque si chiama romanzo, ma per me è un racconto lungo, perché sì e no, mi sembra che sta tra i 160 e le 180 pagine. Praticamente l'autore riprende la storia proprio da dove l'aveva lasciata, da quel finale un po' di merda, e la continua. Il problema è che questo è stato proprio scarognato in vita, sia nella morte sia nelle pubblicazioni, perché anche qui si è verificato lo stesso problema delle altre due opere, la prima e del remake, vabbè, che del remake ci sarà dopo, ossia che pubblicherà il racconto a capitoli su una rivista, la rivista fallirà e lui anche qui sarà costretto nell'ultimo capitolo a inventarsi una conclusione affrettata che praticamente lascia insoddisfatti i lettori. Quindi pure qui, mentre si legge il romanzo, si gode, perché il romanzo ti ricrea le stesse atmosfere del fumetto, che neanche il seguito del fumetto riuscirà a fare. Quindi il romanzo sì, però purtroppo il finale del romanzo è bruttarello, è molto aperto, e quindi si lascia sempre quella sensazione di insoddisfazione. Comunque è un romanzo che si legge velocemente, non è praticamente l'unica, vi dico solamente questo: in questo romanzo lui ormai, il protagonista, è abituato a sopravvivere, e quindi si ritroverà a uccidere per sopravvivere anche degli esseri umani, e lo farà con una scioltezza praticamente totale che stupirà anche se stesso. Che praticamente il fatto che, mi sembra, tra il primo e il secondo capitolo è costretto ad ammazzare due o tre esseri umani, e lo farà senza stare tanto a farsi le pippe mentali, perché purtroppo è una situazione complessa quella in cui si trova, dove praticamente lui cerca di sopravvivere il più possibile per poter ritrovare la moglie e la figlia, e cerca di sopravvivere il più possibile in un contesto dove i nemici sono degli alieni molto più potenti di lui, proprio a livello sia di intelligenza che di tecnologia. E quindi quando gli si mettono tra i coglioni pure esseri umani, sia in selvatichiti sia quelli effetti con l'aggeggio sulla testa, quindi uomini robot, lui non è che ci pensa più un attimo come faceva le prime volte sul fumetto. Nel romanzo non ci pensa più a farli fuori per sopravvivere. Ora mi bevo l'acqua e poi passiamo ai libri, cioè ai libri, ai film. Un attimo che mi bevo l'acqua, che oggi sono veramente stanco. Ieri ho fatto 22 km e mezzo e non ero stanco come oggi, che avrò camminato se no 6 km. Non si sa perché. Allora, parliamo un po' di film. In ordine cronologico mi sono rivisto Tommaso, film del 2016 di Kim Rossi Stewart, quando dico Kim Rossi Stewart dico sia come regista, come sceneggiatore e come attore. Questo film non so perché mi esce sempre libro, ma questo film l'ho visto pochi anni fa, la prima volta, mi sembra sui 2-3 anni fa, tanto che potete tranquillamente andarvelo a ritrovare nei miei podcast diari scorsi. Quindi io oggi cercherò di andare più veloce, perché ne ho parlato appunto in qualche podcast diario scorso, Tommaso del 2016, solo che questa volta l'ho visto insieme a Irene. È ricco di spunti di riflessioni, neanche tanto alti, ma giusto che, cioè, ti fa venire voglia di chiacchierare con l'altra persona con cui lo stai vedendo. Poi ha sia questo vantaggio, sia il fatto che almeno io per la prima volta ho visto un Kim Rossi Stewart, infatti l'avevo detto pure sull'altro podcast diario, in cui recita una parte che poi è scritta da lui, interpretata da lui, girata da lui, quindi ti stupisce il fatto che Re svolge a un ruolo molto diverso dal solito, almeno per ciò che ne so io, perché magari ha fatto altri film che non ho visto dove è simile, però io per la prima volta in questo film l'ho visto recitare parti a volte simpatiche, a volte da paranoico, a volte drammatiche, a volte divertenti, no? Ed è un ruolo che non gliel'ho visto mai fare, perché io quando pensavo a Kim Rossi Stewart pensavo sempre, e ti so, al ragazzo dal kimono d'oro, a Fantaghiro, a tutta sta roba qua, che è molto distante invece dal ruolo interpretato in questo film. Qui praticamente c'è un ragazzo sui, suppongo sui 40 anni, che praticamente fa l'attore, però non è un attore che praticamente passa e salta da un lavoro all'altro, ma sta in una fase in cui sono già diversi anni che non lavora, perché è pieno di paranoie, pensieri e riflessioni, però conclude poco. Vorrebbe fare il salto e passare da attore a sceneggiatore regista, però no, ha le idee confuse, non riesce a chiarirsi e a spiegare bene quello che vuole fare neanche alla sua gente. Oltre questo, in ambito lavorativo, quindi c'è una sorta di crisi in ambito lavorativo, ha problemi anche sentimentali, è affetto da una marea di paranoie e soprattutto è sempre perennemente insoddisfatto. Quindi il film inizia che lui ha una bellissima e bravissima fidanzata, però lui non è più innamorato, cioè, e non essendone più innamorato ne trova una marea di difetti fittizi che la maggior parte, cioè, che c'era solamente nella sua testa, e che alla fine attua la solita tecnica di, siccome che non ha il coraggio di lasciarla, la solita tecnica di trattarla freddamente fino a quando non si farà lasciare da quella. Il problema è che una volta che si è fatto lasciare dalla fidanzata sente già subito il vuoto, quindi quello, mentre prima aveva bisogno tipo di libertà, poi sente il vuoto della solitudine, allora gli verrà tipo l'ansia che si dovrà sbrigare, affrettarsi a trovare un'altra, la troverà subito, se la convincerà ad andare a vivere con lui e tutto quanto, e un attimo dopo si pentirà della decisione, quindi inizierà con le sue paranoie a trovarle i difetti, poi si comporterà male anche con queste e si farà lasciare, poi riproverà la solitudine e via dicendo. Quindi diciamo è una storia semplice che però diciamo, se lo vedete in coppia ci trovate molti spunti di riflessione con cui chiacchierare. Poi si innamorerà di una ragazza di 20 anni più giovane di lui, e proprio quando becca quella che praticamente non prova niente per lui e che non riuscirà ad affascinare più di tanto come ha fatto con le altre, quindi non riuscirà a portarsela a casa, a convincerla a stare con lui, a convivere con lui, lì gli scatteranno quelle sensazioni, proverà quelle emozioni che precedentemente aveva fatto provare alle sue ex, quindi la sensazione di essere respinto da una persona fredda quando invece lui ha bisogno di sentimenti e sentirsi amato e via dicendo. E quindi vabbè, poi ci sono altre dinamiche in gioco. Comunque è un film che a me è piaciuto, anche perché poi tra l'altro stranamente ha infarcito di attrici belle e soprattutto di scene con le femmine nude, che io apprezzo sempre come un bel surplus. Quindi io, Tutto Tommaso 2016, come molto probabilmente ve l'avevo consigliato qualche anno fa sui miei podcast, ve lo riconsiglio. L'altro film che mi sono visto è stato da solo John Wick 4 del 2023. Allora, vi dico subito, tagliamo subito la testa a toro, vi dico subito che mi sono annoiato di brutto a vedere sto cazzo di film. Allora, quando uscì John Wick 1, io non lo vidi subito. Quando uscì John Wick 2, e praticamente tutti ne parlavano bene, praticamente dicevano che sembrava come se fosse partita una fantastica nuova saga, assolutamente da conoscere, io praticamente me l'ho rivisto il primo e il giorno dopo il 2. E il primo e il 2 mi erano piaciuti, anche se ovviamente avevo subito, ovviamente non è che ci vuole tanto, capito il genere e capito che era una tipologia di film che andava vista con un certo spirito critico, praticamente quasi azzerato, cioè con la testa in cui tu blocchi il pensiero, cerchi di non porti tante domande, cerchi di non stare a vedere una marea di difetti che ha a livello di storia, soprattutto il primo, tra l'altro, che molti considerano il più bello, che forse è il più bello, ma è pieno di come posso dire, contraddizione all'interno della sua stessa, del suo stesso film, e soprattutto se paragonato ai film successivi, dato che ogni film che passa abbiamo questo film d'azione dove il protagonista sembra essere tipo invincibile, quindi lui è fortissimo, ammazza tutti, si ferisce innumerevoli volte ma si rialza sempre. E quindi, tenendo conto questo, andandosi a rivedere l'inizio del primo film, dove addirittura lui viene sorpreso in casa, preso a bastonate, e dove praticamente gli uccidono il cane, pensare che quel tizio che vediamo nella prima mezz'ora del primo film sia lo stesso che nel resto di quel film e soprattutto nei film successivi diventerà una macchina da guerra invincibile, sembra praticamente impossibile, sembrano due persone diverse. Ed è per questo che molto probabilmente quando venne fatto il primo film non si aveva ben chiaro i limiti e l'asticella a cui avrebbero poi portato la caratterizzazione del personaggio nei film successivi. E quindi diciamo che vabbè, il primo film mi era piaciuto, anche se c'aveva quelle contraddizioni, almeno per me, quei punti deboli nella sceneggiatura. Il secondo film era praticamente un'apoteosi di violenza. Poi c'era il terzo film che non mi aspettavo che mi avrebbe annoiato, invece non è stato così. Il terzo film lo considero praticamente un pieno di trovate così assurde che praticamente mentre lo vedi ti sorride e ti spiscia le risate. Però purtroppo quella sorta di miracolo di realizzare un John Wick 3 che a me è piaciuto, poi magari ad altri no, che mantiene che si mantiene all'altezza dei precedenti, non sono riuscito a rivederla in John Wick 4. Purtroppo John Wick 4, pur realizzato con la stessa qualità degli altri, se non di più, tanto che tenete presente che ha incassato tantissimo, anzi è quello che ha incassato di più dei 4, ha incassato 431,9 milioni. È piaciuto moltissimo alla critica, è piaciuto moltissimo a un sacco di persone, tranne che a me forse, però io lo trovo praticamente molto, l'ho trovato molto stancante, con una trama non trama, ossia una trama praticamente tipo che è un insieme di pretesti per farlo combattere, con una marea di scene di combattimento così lunghe da stufarmi, annoiarmi mentre le vedevo. C'è una scena mentre lui sale le scale e quando sta là in cima ricade e arriva fino in basso, poi deve ripartire, che praticamente proprio ti faceva venire voglia di guardare da un'altra parte, proprio di prendere lo smartphone leggersi e vedersi qualcosa su internet mentre lui risaliva, proprio non me ne andava proprio di stalla a finire a vedere. E quindi niente, allora questo film esattamente come gli altri ha il medesimo regista, che è Chad Stahelski, che praticamente sarebbe lo stuntman, quello che faceva per lavoro lo stuntman di Keanu Reeves. Quindi quando è passata alla regia, proprio per questo motivo naturalmente ha voluto realizzare dei film in cui il punto forza fosse proprio le scene d'azione, caratterizzate da scene d'azione molto, scusate, molto frenetiche, molto ben elaborate, coreografate, tutto quanto, però cazzo, eccessivamente lunghe. Cioè, mentre nei primi film la novità te li faceva piacere, a me nel quarto film, trovo il quarto film, il quarto. Una volta un film al massimo aveva il seguito, poi al massimo una saga veniva considerata un qualcosa, una trilogia. Ma cazzo, questo è il quarto e ne faranno di sicuro un quinto. E purtroppo le saghe, quando incominciano ad avere tutti questi numeri, questi film, iniziano veramente a stufare. Altre cose da dirvi non mi vengono in mente, perché la trama è, ripeto, è ridotta all'osso ed è una successione di pretesti per poter vedere scene d'azione. Però non è che abbia una trama così complessa. Secondo me era molto più bella quella trama stile videogioco che era il primo, che pur semplice, pur effetto una cazzata. Ti ammazzano il cane e vai a ammazza tutti, però almeno boh, mi sembrava più sensata, sinceramente. Dopo questo film mi sono visto sempre da solo, cioè, ripeto, quando dico dopo non intendo lo stesso giorno, perché poi questo film sarà durato tipo 3 ore. Allora, mi sono visto per la prima volta Millennium Actress del 2001. Facciamo una panoramica. C'è questo famoso regista e sceneggiatore giapponese che si chiama Satoshi Kon. Io praticamente di Satoshi Kon sono un fan di due sue grandi opere, sono due lungometraggi animati, che sono Paprika, Sognando un sogno del 2006 e Perfect Blue del 1997, che era il suo primo lungometraggio animato. Siccome che io sono un fan di queste due opere, mi sono chiesto ultimamente se magari, cioè, mi era venuta voglia di vedermi qualche altra cosa di lui che avesse realizzato nell'ultimo periodo. E praticamente mi ero scordato che purtroppo questo Satoshi Kon è morto a 46 anni. Quindi, dopo Paprika, mi sembra che non abbia fatto più niente, ha fatto semplicemente forse un cortometraggio di soli qualche minuto. E quindi più niente, quindi la sua ultima opera più grande, diciamo, è stata Paprika del 2006. Allora ho detto, cavolo, mo mi vado a vedere la lista di tutte le cose che ha fatto, e quindi praticamente colmo i vuoti. E mi sono andato a vedere sia questo lungometraggio animato che si chiama Millennium Actress del 2001, sia la serie animata in 13 episodi, che si chiama Paranoia Agent, ed è quello di cui adesso vi parlerò. Allora, Millennium Actress praticamente è una storia che si può considerare in parte una storia sentimentale romantica e in parte le classiche storie sue che iniziano in un certo modo, poi iniziano a complicarsi, non per la trama in sé, ma perché quello che ti mostra ti confonde, cioè non riesci più a capire se quello che stai vedendo è immaginato dalla protagonista o è un sogno o sta accadendo realmente. Perché è proprio una sua tecnica, quella di creare una storia ambientata in un contesto realistico e poi inserirci qualche elemento che lo porta in un piano più surreale. L'aveva fatto con Paprika, l'aveva fatto pure con Perfect Blue e l'ha fatto pure con Millennium Actress. Praticamente ci sta due tizi che lavorano per una casa produttrice di film, dove c'è uno che vorrebbe intervistare quella che era stata una famosa attrice nei decenni precedenti, che si porta il cameraman per fare una sorta di intervista e la vanno a trovare alla casa. Questa c'ha quasi di stile 90 anni. Poi si scoprirà che lui, che ce n'avrà tipo una settantina, era come dire, di nascosto era innamorato di questa. Perché praticamente lui faceva tipo l'assistente alla troupe o a qualcosa, assistente alla macchina, assistente regista, non mi ricordo. E quindi praticamente lui l'aveva conosciuta proprio quando lei, quando l'attrice, stava all'apice della carriera, molto più giovane. Lui praticamente utilizza la scusa di aver trovato un oggetto che apparteneva a lei, decenni prima, una sorta di chiave, per andarglielo a ridare e chiederle di poter fare questa intervista in cui le avrebbe chiesto la storia della sua vita per poter fare una sorta di documentario su di lei. Quindi praticamente il film si basa nel presente su questi tre che stanno in una stanza e che parlano. L'attrice novantenne, lui segretamente innamorato di lei da quando era giovane, e il cameraman che riprende la storia. Allora lei, questa attrice, racconta la storia sin da quando era piccola, la storia della sua vita. Allora che succede? Mentre lei racconta la storia, ci viene visualizzata sotto forma di flashback. Solo che il regista la rende complicata, quindi il racconto di lei non è uno a uno quello che è accaduto realmente, ma ce lo visualizza come una sorta di reinterpretazione. Quindi noi rivediamo le vicende accadute a questa attrice quando era ragazzina, però all'interno della storia ci saranno i due che la stanno ascoltando, quindi ci sarà il cameraman e l'intervistatore all'interno delle storie. Poi, come se non bastasse, quando lei diventerà attrice, quando lei racconterà di come diventerà attrice, in quel momento lei stessa confonderà. Cioè, racconterà le sue vicende realmente accadute confondendole con i film che ha girato. Quindi, mentre lei raccontava, diciamo, quello che gli è accaduto tra i 20 e i 23 anni, se in quel periodo girava un film dei samurai, verrà raccontato mostrando lei con i vestiti di quell'epoca e nella storia con i samurai che si ammazzano con le spade. Ci saranno, per esempio, l'intervistatore e il cameraman. E quindi arriverà un punto in cui noi spettatori non riusciamo più a capire la storia in realtà realmente accaduta, quella che ci sta raccontando o quello che ha fatto con i film, è tutta stile confusionario. Però alla fine, diciamo, su per giù è la seguente: lei praticamente quando era ragazzina c'era un regista che la voleva a tutti i costi interprete in un film e la madre si oppose. Mentre lei tornava a casa, incontrò uno che fuggiva dalla polizia, che era un ribelle o uno che si doveva riunire a un gruppo di ribelli contro qualche dittatura, qualcosa, non è che si capisce bene, perché conoscere la storia cinese della Manciuria all'inizio del 1900 non è che cazzo te ne so. Lei praticamente si imbatte in questo che era ferito. E quello praticamente gli chiede aiuto di rimanere nascosto per qualche ora da qualche parte e poi se ne sarebbe andato via. Lei lo aiuta e quindi quando arrivano per esempio le guardie, i poliziotti, non si capisce bene, lei mente per salvarlo. Quello praticamente la ringrazia e se ne va, però mentre se ne va perde questa chiave e lei, che da ragazzina si era innamorata di questo, decide che praticamente lo andrà alla ricerca nei mesi e negli anni successivi per ridargli questa chiave, che assumerà quindi un ruolo simbolico di ricerca dell'amore, e poi perché era innamorata di lei, di lui. E lui e lei per tutto il corso della vita, non, diciamo, faccio lo spoiler, non lo incontrerà mai, però per tutto il corso della vita rimarrà sempre innamorata di questo, che tra l'altro ha conosciuto sì e no un paio d'ore. E quindi decide addirittura di diventare attrice proprio per poter viaggiare e muoversi in diversi ruoli, diventare famosa per cercare di contattarlo. E quindi lei andrà sempre alla, non si innamorerà mai di nessuno, andrà sempre alla ricerca di questo amore, no? Tutte le classiche storie alla giapponese, fino ad arrivare quindi a 90 anni, quando alla fine morirà, e capirà, cioè non avrà rimpianti per quello che ha fatto, ossia per il fatto che alla fine è stata sempre mentalmente col cuore alla ricerca di questo, perché si era accorta che non gliene sarebbe fregato neanche più tanto se l'avesse ritrovato oppure no, perché a distanza di anni si era pure dimenticata com'era fatto, ma che era innamorata della sua ricerca perenne dell'amore. Quindi a lui, a lei proprio, gli piaceva proprio stare alla ricerca di questo amato, e che se praticamente non aveva rimpianti, anche se, ripeto, non l'aveva trovato, perché era proprio la ricerca in sé che gli era piaciuta. E tutta la storia, che detta così sembra una storia troppo sentimentale e brutta, in realtà è raccontata saltando da un film all'altro di quelli che lei ha fatto, quindi da film di fantascienza a film ambientati durante il periodo dei samurai, film ambientati durante la guerra e tutto quanto, e il tutto mentre c'è l'intervistatore, il cameraman immersi nel suo ricordo. Tipiche storie di Grui, piacevoli da vedere. Questo, ovviamente, questo non lo metterei allo stesso livello né di Paprika né di Millennium e né di Perfect Blue, però comunque è bello. Dopo questo lungometraggio animato mi sono visto la serie animata sempre fatta da lui nel 2004, quindi 3 anni dopo. Sono 13 episodi e anche qui ci ritroviamo tutte le caratteristiche di questo regista autore, ossia una storia che inizia in un certo modo, con un contesto diciamo realistico, che poi però inizia a prendere delle pieghe strane che confondono lo spettatore. Pure qui, anche qui ci sono dei momenti in cui non si capisce se quelle scene che non stiamo sono surreali accadono realmente oppure è la descrizione di qualcuno, il sogno di qualcun altro. Arriva un punto in cui ti si confondono le cose ed è difficile, diciamo, dalla seconda metà seguire bene quello che sta accadendo. Poi con il finale ti danno una spiegazione, però alla fine, diciamo, stai sempre su quel livello di trama sopra le righe, diciamo. In questo caso praticamente c'è la storia di una ragazza. In realtà i protagonisti sono tantissimi, è una storia corale, quindi una marea di personaggi. Inizia con una che era l'inventrice di un pupazzo a forma di cane. Questo praticamente, il pupazzo a forma di cane, è diventato famoso in Giappone e la casa produttrice per cui lavora questa tizia gli fa pressione affinché, dopo diversi anni da quando aveva creato quel pupazzo, ne crei un altro, cercando di crearne un altro lo stesso carismatico per poter continuare a mantenere i profitti e la fama. Lei però non ci riesce e si sente praticamente sotto pressione, perché ci sono il capo per cui lavora di sta azienda che praticamente ogni volta, diciamo, la spinge: hai creato, hai pensato a un nuovo personaggio, tutto quanto. E lei praticamente si inizia a stressare. Un giorno, mentre ritorna a casa, praticamente avverte la presenza di qualcuno che poi lei descriverà come una sorta di ragazzino delle medie con i rollerblade e una mazza da baseball metallica rotta, che praticamente l'assale, la picchia, gli spezza una gamba, mi sembra, una cosa del genere. Il giorno dopo degli investigatori, dei poliziotti, la vanno a trovare all'ospedale e gli fanno le domande. E lei praticamente è confusa nel riuscire a rispondere. Ha visto a malapena l'aggressore e comunque ha detto che era un bambino delle medie, con quelle caratteristiche. Successivamente, altre persone verranno assalite dalla descrizione da sto ragazzino delle medie con i rollerblade e sta mazza. Uno degli investigatori inizia a intuire qualcosa, cioè si accorge che tutti quelli che erano stati assaliti prima soffrivano di forte stress per vari problemi che avevano e poi il finire in ospedale, il finire feriti, in un certo senso li aveva un po' sollevati d'animo, alleggeriti, perché per esempio nel caso della di quella che aveva inventato il peluche del cane, siccome che era finita, era stata aggredita ed era finita all'ospedale, per un po' di tempo si è potuta riposare dallo stress di inventare un nuovo personaggio. Poi c'era un bambino ciccione che era stato aggredito, che praticamente si sentiva sotto pressione perché stava litigando con il suo compagno di classe. Poi a sua volta il suo compagno di classe era stato lo avevano accusato di essere stato lui ad aver aggredito il ciccione, e poi viene aggredito pure lui, quindi lui si sente sollevato per il fatto che, anche se ci aveva pigliato le botte, era stato sollevato dai sospetti che fosse stato lui. Poi c'era una ragazza che a sua volta faceva l'insegnante di sostegno a uno di questi ragazzini, che praticamente era bipolare, aveva uno sdoppiamento di personalità, che di giorno era normale, faceva l'insegnante, e di notte faceva la prostituta. Pure questa viene assalita e sembra essere... E vabbè, comunque uno dei poliziotti incomincia a trovare un filo logico che legava tutte le vittime di sto ragazzino. Quando tu inizi, che ti incomincia a incuriosire, che sei curioso di sapere come cazzo va a finire la storia, poi partono dei colpi di scena senza senso, tipo che uno lo becca sto ragazzino. Cioè, tu quando inizi a pensare che questo ragazzino è tipo una forma, che ti so, ectoplasmatica, uno spirito, alla fine invece uno lo becca, e lo becca pure facilmente, e lo blocca, lo porta proprio in questura, ed è effettivamente un ragazzino delle medie. Lo interrogano e si scoprirà dopo qualche puntata che in realtà lui non era quello originario, ma era praticamente uno che lo emulava, che si era vestito in quel modo, e pure lui aggrediva le persone per emulare le notizie di quello che era finito sui giornali, che aveva attaccato la prima ragazza. Poi un giorno sentono delle urla, i poliziotti vanno verso la cella dove avevano messo questo ragazzino per fargli le domande, e vedono che è stato massacrato di botte e lo ritrovano morto, e vedono una strana forma che aveva le sue stesse sembianze attraversare un muro. Quindi inizia a non capirci più un cazzo. Quindi praticamente, se non era il ragazzino che avevano catturato ad aggredire, chi era veramente? Perché aveva il suo stesso aspetto? Poi, siccome che quindi un minorenne era morto in cella in una stazione di polizia, vennero licenziati sia i due investigatori che i vari rappresentanti, cioè che i vari responsabili della struttura, quindi il questore e tutti i vari cosi, vennero licenziati. A quel punto la trama si sposta su questi due poliziotti. Uno inizia a investigare per conto suo, mentre l'altro diventa un addetto alla sicurezza in un cantiere edile, e la trama si fissa su questi. Poi vabbè, poi prosegue sempre in maniera strana, con degli episodi stranissimi, e nella conclusione cercano di darti una spiegazione, però non riesci più a capire se determinate cose che hai visto sono accadute realmente, sono surreali o sono state immaginate dai personaggi, non ci capisci più niente. Però siccome che sia questo Paranoia Agent, ripeto, del 2004, sia Millennium Actress 2001, essendo questi dei prodotti animati vecchio stile, benissimo, ma vecchio stile, quindi senza l'utilizzo brutto del computer col cel shading e le scene in 3D, no, è tutto, sono tutto realizzato col vecchio stile, praticamente i vari aspetti tecnici con cui sono stati realizzati, ma anche l'originalità della trama, dello stile, te lo rendono molto piacevole, quindi praticamente anche Paranoia Agent mi è piaciuto. Mo mi ribevo l'acqua, vi parlo dell'altro film e poi la finiamo qui, perché ho finito il podcast di Iron. Mi ribevo l'acqua. l'altro film che ci siamo visti io e Irene, si chiama La seconda volta. La seconda volta, un film del 1995, il regista è Mimmo Calopresti e tra gli attori troviamo Nanni Moretti. Infatti è bello pure quando vediamo Nanni Moretti nel ruolo di attore, non di regista sceneggiatore. E ci troviamo anche Valeria Bruni Tedeschi, la sorellastra di Carla Bruni. Praticamente il film si basa, cioè si basa, si ispira ad un romanzo, e quindi la sceneggiatura si può considerare, diciamo, non originale. Il romanzo si chiama Colpo alla nuca di Sergio Lenci. Praticamente la storia è bella perché è uno di quei film che pure generano parecchi spunti di riflessioni. Quindi tu lo vedi magari insieme a qualcuno e mentre lo vedi chiacchieri, chiedi: ma tu avresti fatto così? Cosa ne pensi di quello? Stai più dalla parte di quello o dalla parte di quell'altra? Sono belli sti film, realizzati bene, film italiani, vecchio stile, anche se diciamo che nel 95... che praticamente almeno una volta, dal mio punto di vista, vanno visti. Il finale è amaro, si può considerare un film drammatico, eh? Il finale è amaro, però è realistico, perché nella realtà i finali alla Walt Disney non esistono. Praticamente questa è la storia di uno che fa il professore, ha un carattere schivo e praticamente non un po' antipatico, ha una sorella che cerca di presentargli delle sue amiche, ma questo proprio è ai limiti della maleducazione. Però si scopre il motivo: lui praticamente era rimasto traumatizzato 12 anni prima, quando praticamente una terrorista, una delle Brigate Rosse, mi sembra, gli era entrata dentro l'appartamento e gli aveva sparato alla testa. Da quello che si capisce, ma potrei sbagliare, lui prima di fare il professore stava in un settore di una qualche fabbrica molto potente, forse la Fiat, non so, dove praticamente lui stava nel reparto, nel settore del personale, e praticamente dovette licenziare centinaia e centinaia di lavoratori quando vennero migliorate determinate condizioni di lavoro e quindi utilizzate delle macchine per sostituire lavori logoranti di alcuni operai, e quindi praticamente purtroppo se migliori e aggiungi apparecchiature che eliminano il lavoro degli operai, dall'altra parte molto probabilmente dovrai licenziare degli operai, purtroppo così è. E quel ruolo toccò a lui, forse per questo motivo, perché si può solamente intuire, magari per un altro motivo venne scelto per colpirne uno per educarne 100, venne scelto come vittima per lasciare un messaggio da parte di questi terroristi, e quindi questa gli è andato dentro casa, non so se c'era solamente lei o un altro, e gli sparò alla testa. Lui però non morì, non riuscirono neanche a togliergli comunque il proiettile dal cranio, però sopravvisse, fece abilitazione e tutto quanto, e quindi ritornò a una vita normale e intraprese l'insegnamento. Questo vive per i cazzi suoi, non diciamo felice e contento, anche se il trauma lo ha segnato a vita, però diciamo si era ripreso fisicamente. Un giorno, mentre sta sopra il pullman, intravede quella che lo aveva sparato 12 anni prima. Lui si stupisce del fatto che questa sta fuori, perché poi era stata arrestata, gli avevano dato 30 anni di carcere, e lui dice: come cazzo fa a sta fuori? Poi sta fuori proprio tranquilla, cammina, la segue, scopre che quella proprio c'ha un lavoro e tutto quanto. Però seguendola scopre anche una cosa, che in realtà sta solo in libertà vigilata, e che ogni sera, quindi lavora da una parte, e ogni sera deve ritornare in carcere. Però lui sta cosa non è che gli sta bene lo stesso, perché dice: che cazzo, Cioè, dopo 12 anni già se è riuscita a guadagnarsi il diritto alla libertà vigilata, mentre io ho la vita di merda causata da sto trauma che questa mi ha sparato in casa, allora il top avviene quando lui gli si mette davanti e quella non lo riconosce e lui lì si incazza dentro di sé perché dice: oh, cioè questa mi è venuta in casa, sono stato scelto, mi è venuta in casa, mi ha sparato e non mi riconosce. Allora praticamente lui incomincia a fissarsi su st'idea che la deve studiare, deve capire cosa pensa questa, tutto quanto. Poi quando si accorge che questa proprio non lo riconosce, lui proprio ci crea tipo un contatto. Cioè lui proprio, infatti dal punto di vista di lei, lui, che lei non l'ha riconosciuto, lui è uno che ci sta provando con lei. Invece lui sta cercando di conoscere il più possibile per capire le motivazioni del perché era stato scelto lui, del perché ha sparato proprio a lui, del perché l'ha fatto quella cosa, se si è pentita e tutto quanto, no? Invece quella, proprio interpretata benissimo da Valeria Bruni Tedeschi, vive la cosa senza, come se fosse appartenesse ad una cosa del passato, la vicenda. A lui continua a non riconoscerlo e tutto quanto. Quando a un certo punto, vabbè, poi in teoria, mo, se ve lo dico, spoiler, e vabbè, ve lo dico lo stesso, il podcast è finito, quindi praticamente lui a un certo punto si incazza che quella, praticamente quando lui le fa le domande, quella spara un sacco di cazzate. Quella non le racconta a lui che non l'ha riconosciuto, che sta in carcere, che quando lui la vede in giro è perché c'ha un premio tipo di libertà a ore e cose di questo tipo, e gli spara un sacco di cazzate, gli dice: devo andare a trovare i miei genitori a Bologna, io vivo di qua, vivo di... spara un sacco di cazzate. Quando arriva un punto che lui si incazza e dice: ma basta sparare le cazzate, io sono quello a cui tu hai sparato in testa e voglio sapere il perché. Lei solamente in quel momento capisce che quello in realtà non era uno che gli stava facendo la corte, e lo riconosce solo in quel momento, e invece di chiedergli scusarsi, farsi vedere pentita tutto quanto, è lei che si incazza tanto che rinuncia alla libertà vigilata, ritorna in carcere, non vuole più uscire, e quello la va a trovare pure in carcere, lui non lo vuole vedere, e poi ci sta quindi quelli che stanno dalla parte sua, e dico: ma questo chi è? Per quale motivo ti viene a torturare, che ti cerca, ti fa da stalker? Mentre altri dicono: ma lasciala stare, quella è una pazza, e via dicendo. Quindi si formano le varie fazioni, tutto quanto, e quindi arriviamo al finale del film amarognolo, perché capiamo che lui vorrebbe semplicemente, più che le spiegazioni, delle scuse da parte sua, vederla in un certo senso pentita del gesto. Invece quella era non pentita della motivazione, pentita solo del fatto che era finita in carcere, si può dire, comunque sul concetto pentita, nel senso che quella che lei praticamente deve scontare il carcere per l'azione di una che ormai lei non la rappresenta più. Infatti effettivamente uno con il passare degli anni cambia, quindi la cosa brutta, la fregatura del carcere, che tu praticamente devi scontare la pena quando tu, cambiando, magari pendendoti e diventando un'altra persona, devi scontare la pena per un errore fatto anni prima. Quindi la cosa che rende triste lei è solamente questo, non il pentimento di aver fatto male ad un altro. E quindi i due non riescono ad avere una conclusione, a creare un equilibrio tra loro due, perché lui non riesce, lui vorrebbe semplicemente farsi sentire le parole: scusami, sono pentita, perdonami. E quindi finisce proprio che lui gli rimane così, quella non gli dà questa cosa, perché quella dall'altra parte non è pentita per quello. Cioè lei non rinnega le idee politiche che l'hanno spinta a fare quella cazzata da giovane, si dispiace solo che è andata male, non è andata, non è accaduto quello che si immaginava sarebbe accaduto, uccidendo il, che cazzo te ne so, il tizio che aveva causato magari la, il licenziamento di tante persone. Alla fine le cose passano e ognuno si becca la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni, però lei non ha visto, non l'avrebbe più rifatto, diciamo. E vabbè, quindi il finale amaro, però ci sta bene, mi è piaciuto proprio perché ci sta pure il finale amaro, ma è la parte bella del film, non è il finale, non sono quei 2-3 minuti che sembra quasi un film da finale troncato, è proprio tutto il film come si svolge, la recitazione, la storia, che è una storia particolare, che non è le solite stronzate, no? È originale, cioè almeno non, cioè originale non nella sceneggiatura, perché è tratta dal romanzo, ma a parte che anche il romanzo è bello, perché il romanzo è una sorta di autobiografia dell'autore, quindi molto ovviamente è successo proprio all'autore. Vabbè, dai, io vi lascio così, un podcast da un'ora e 25 mi sembra più che buono, e quindi così vi saluto per la prossima, buon pomeriggio.